che muore un prete, suonano le campane, piangono le puttane, che è morto un avventor. Quando che muore un papa, suonano il miserere, ma io c'ho un gran piacere, che è morto il puttanier. Quando che muoio io, non voglio Gesù Cristi, ma la bandiera rossa dei veri socialisti.
Il prete, questo simbolo nefando del potere precostituito, naturalmente non è una novità, ci accompagna dalla mattina alla sera, ci accompagna sin dalla nostra nascita, ha accompagnato tutto lo svolgimento della storia, perché se andiamo molto ma molto indietro, addirittura per cominciare da egiziani, assiri e babilonesi, vediamo come questi stessi erano governati da caste, soprattutto di preti o di gente che sfruttava la religione per i suoi fini di potere. Abbiamo cercato di riassumere nel corso di questa puntata proprio il ruolo di questi personaggi, la loro funzione storica, il loro significato e soprattutto la loro squallida presenza nella società. Bene, chiaramente va detto che la nostra non è una trasmissione fatta per il gusto di fare anticlericalismo. Anticlericalismo è stata una costante, sempre presente in certo tipo di, soprattutto di proletariato e di società che avvertivano veramente la propria impotenza nei riguardi di questa società precostituita dei quali i preti erano una delle componenti più essenziali. Intanto, dicevamo, la storia non comincia solo adesso. Si può dire che a livello soprattutto di religione cattolica il tutto cominciò allorché Costantino decise di riconoscere il cristianesimo come religione di Stato, atto che poi venne ratificato da Teodosio con l'editto di Tessalonica del 378. Che cosa praticamente spinse gli imperatori romani ad accettare la religione cattolica mentre prima la perseguitavano? Spiegazione abbastanza logica, cioè gli imperatori romani, che proprio stupidi non erano, si resero conto che è proprio nell'ottica della religione cristiana la possibilità di essere gestita secondo i fini del potere. Quando una delle caratteristiche della religione cristiana è quella di accettare tutto quello che ti viene in questa vita, tutte le sofferenze possibili, accettare tutte le angherie possibili, tanto più soffri, più grande sarà il merito che avrai in paradiso, praticamente è data una delle costituenti con le quali il potere si afferma. Cioè io ti sfrutto, faccio di te quello che voglio, più tanto più ti sfrutto, tanto più ti faccio soffrire, tanto più ti do l'opportunità di guadagnare il paradiso. Può sembrare un po' sadica l'affermazione, ma tuttavia penso che l'ipotesi non sfuggiva agli imperatori romani.
Suonano il miserere, ma io c'ho un gran piacere, che è morto il puttanier. Quando che muoio io, non voglio Cristi, ma la bandiera rossa dei veri socialisti.
Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le leggi, con le budella dell'ultimo prete impiccheremo i papi. Rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. Sono stato sul morto.
Bene, questi canti che trasmettiamo sono frutto di un difficilissimo lavoro di ricerca attraverso proprio quelle costanti di anticlericalismo che sempre accompagnavano e hanno accompagnato la storia del proletariato italiano. Diciamo, la religione come simbolo del potere precostituito, del resto non ha torto, se scorriamo un poco vediamo sempre questo connubio, a cominciare dal Medioevo, allorché papi e imperatori si disputavano tra di loro la possibilità di comandare l'uno sull'altro. Ricorderanno tutti la pretesa, per esempio, dei vari pontefici, Innocenzo III o Bonifacio VIII, di volere che tutti i sovrani della terra fossero loro vassalli. Addirittura fino al 1750 i re di Napoli inviavano una cavalla bianca carica d'oro ogni anno in omaggio di vassallaggio, di servilismo al Papa, per ringraziarlo di conservare loro il beneficio del regno di Napoli. Dicevo, quindi a partire dal Medioevo la religione cristiana assume quest'ottica di essere al di sopra di ogni potere e di poter gestire l'autorità al di sopra di tutto, in quanto riceve direttamente l'autorità di Dio. Tutti ricorderanno la teoria appunto di Bonifacio VIII, dell'ipotesi lui è il solos e il sole che riceve luce, che dà luce a tutti, anche all'imperatore che è la luna. E ricorderanno anche la teoria dei due soli di Dante, le ossa di Dante vennero ricercate infatti dappertutto finché non fosse seppellito, in quanto il libro di Dante era messo all'indice. La Chiesa, per mantenere questo suo potere, cercò appunto, dopo aver in un certo senso perso la battaglia, soprattutto con la formazione dei regni nazionali, cercò il connubio diretto con il re e gli imperatori. E si servì soprattutto di un'arma micidiale, i tribunali di Inquisizione. I tribunali di Inquisizione sono veramente ciò che di più nefando e di più meschino si possa, memoria d'uomo possa avere inventato. I tribunali di Inquisizione vennero creati molto lontanamente verso il 1300, allorché Innocenzo III fece la crociata contro gli albigesi, cioè invece di andare a combattere contro gli infedeli si preferì dirottare una crociata per distruggere circa 200.000 persone che vennero trafitte a fil di spada, perché sostenevano che la Chiesa doveva ritornare in povertà. Gli albigesi erano gli eredi dei catari. Catari vuol dire puri. Dicevo, dopo questo eccidio venne istituito questo tribunale con il quale la Chiesa si permetteva di giudicare chi era in errore e, se era in errore, di giustiziarlo eventualmente. Ancora oggi i roghi di Giovanni Hus, di Fausto Socino, di Giordano Bruno soprattutto, che diventò il simbolo, bruciano, cioè, e continueranno a bruciare nella storia per dimostrare veramente che la storia della religione è legata a una serie di delitti dei quali essi debbono pur rendere conto a tutti.
Sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era un socialista e morì per la libertà. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete,
Vorrei che il Vaticano andasse in fiamme, il Papa ne bruciasse e l'MLM. Il Papa ne bruciasse, l'MLM bruciasse i preti in corpo alle sumame.
Oh mia bella gentil pecorella, il curato alla chiesa t'appella.
È stato calcolato che i tribunali di inquisizione a partire dal 1400 in poi abbiano processato 3 milioni e mezzo di persone, di cui circa 1.300.000 nella sola Germania con l'accusa di stregoneria. In Spagna, dove i tribunali di inquisizione, tutti ricorderanno Torquemada, tra parentesi, dove i tribunali di inquisizione erano in pieno ritmo, intorno all'età di Filippo II si processarono nello spazio di 50 anni circa 450.000 presunti eretici. Bastava la semplice denuncia di un cittadino qualsiasi per far subire a qualche poveraccio la condanna di eresia e quindi per disporlo all'autos da fe. L'autos da fe, atto di fede, era il termine con il quale veniva chiamato il rogo, cioè era un atto di fede, di purificazione, in quanto con il fuoco si purificava il peccato o l'eresia. Io non ho, cioè la mia indignazione davanti a questo tipo di ipocrisia mi impedisce di parlare veramente con chiarezza. Tuttavia continuiamo a dire che i tribunali di inquisizione continuarono nella loro serie di stragi e di massacri fino alla metà del Settecento. E solo con lo scoppio della Rivoluzione francese praticamente si mise una seria ipoteca sulla possibilità di scrollare il potere religioso.
Mia bella gentil pecorella, il curato alla chiesa t'appella. Vieni o cara, gustar ti prepara quanto al libro d'Alfonso s'impara. L'amor al firulirulin firulera, l'amor al firulirulin firula, l'amor al firulirulin firula, la morale questa qua. Se il marito, mancando di fede, ti dicesse che ai santi non crede, tu rispondi con dolce sorriso, con quel santo si va in paradiso. Non temere, io sono discreto, confessarti può sempre in segreto.
Da un raro documento del 1854 troviamo questo invito sacro, del 1800 voglio dire 70. Avendo sua santità Pio IX perduto la terza parte dei suoi tre regni simboleggiati nei tre ordini di corone che porta il triregno, si invita qualche falegname che vuol buscarsi qualche benedizione a recarsi in Vaticano con una sega, onde togliere dalla tiara una delle tre suddette corone. L'operazione sarà pagata con 1,250 kg di indulgenze, non avendo più sua santità la fabbrica degli scudi in casa.
Poi tu figliassi un marmocchio, Sant'Alfonso sa chiudere un occhio, purché in tempo si metta ai bastardi, senza offendere gli umani riguardi. L'amor al firulirulin firulera, l'amor al firulirulin firula, l'amor al firulirulin firula, la morale è questa qua. Sta sicura che il confessionale è più bello del tetto nuziale, ivi solo sentire ci è dato la dolcezza del verbo incarnato. Vieni dunque, ho dei buoni argomenti, sempre cari alle mie penitenti, vieni pure con gran confidenza.
Il documento che abbiamo letto ci pone senz'altro il discorso su un altro delle più delle maggiori piaghe della, della religione e delle maggiori armi di cui, che hanno in mano i preti, cioè l'indulgenza. Sul fatto dell'indulgenza sapete come ben metà dei cattolici del 1500 diventarono protestanti. Lo slogan di allora era: quando cade il soldin nella cassetta, l'anima sale in cielo, benedetta. Era una frase del padre Teodoro Tzel, che così predicava una campagna di vendita delle indulgenze per costruire la cupola di San Pietro. Erano messe in vendita indulgenze, cioè cos'è un'indulgenza? L'indulgenza ti consente di stare meno giorni in purgatorio. Se tu dici una certa preghiera dove alla fine ci ha messo 200 giorni di indulgenza, starai 200 giorni di meno in purgatorio. Bene, e allora questo diritto di stare meno in purgatorio era venduto e veniva anche rilasciato un apposito certificato, quello che dico io si può documentare per chi si intende un poco di storia. Dicevo, vorrei fare una semplice considerazione in proposito. Esistono due tipi di indulgenze, l'indulgenza parziale e l'indulgenza plenaria. Quindi l'indulgenza parziale ti consente di stare un po' di giorni in meno in purgatorio. L'indulgenza plenaria addirittura ti consente di non starci proprio. Ovvero, se tu guadagni un'indulgenza plenaria, per esempio, al momento dell'elevazione dell'ostia, se tu dici questa frase, Signor mio e Dio mio, e poi contemporaneamente al momento dell'elevazione del calice, se dici Eterno Padre, io vi offro il sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo in sconto dei miei peccati e per i bisogni della Santa Chiesa, ebbene, in quel momento guadagni un'indulgenza plenaria. Cioè non hai nessun diritto a rimanere in purgatorio, te ne andrai direttamente in paradiso. Ebbene, facciamo una breve considerazione. Una messa ha il valore di un'indulgenza plenaria. Quindi, ve lo consiglio anche per risparmiare soldi, quando muore qualcuno dei vostri cari, cosa che non auguro naturalmente, ma che è naturale, fategli dire una messa sola, ci basta se questo è in purgatorio per andarsene in paradiso. È inutile andare a portare soldi al prete per fargli dire la messa in memoria, le messe perpetue, eccetera. Ce ne basta una per chi crede, perché ogni messa ha il valore di un'indulgenza plenaria.
Chi è ammalata, chiama il prete però sul momento. Con in mano quel tal sacramento, se il marito scoprisse la cosa, non mostrarti con lui timorosa, tu rispondegli finché ci crede, sposo mio non ho rotta la fede, l'amor al pirulirulin firulera, l'amor al pirulirulin firula, l'amor al pirulirulin firula, la morale è questa. Ed infatti l'anello intendendo.
Nel 1890, allorché si festeggiava l'anniversario della morte di Giordano Bruno, si decise di fabbricare e di erigere un monumento. Un monumento venne fatto e nacque il problema in Parlamento di dove sistemare questa statua. Allora si alzò Filippo Turati, uno dei primi socialisti, e disse: la piazzeremo là, in Piazza dei Fiori, davanti a lui, affinché il prigioniero del Vaticano ogni mattina alzandosi la veda e senta rimorso per i suoi delitti. Bene, gli piazzarono la statua di Giordano Bruno.